Cattedra Uffizi con Franco Cardini.
Firenze, la Toscana, l'Oriente.
Prima conversazione, 27 febbraio 2026. Invito a guardarsi attorno e dentro.
Buonasera, grazie a tutti di essere qui. Io non sono qua per presentare il professor Franco Cardini perché significherebbe far perdere tempo a tutti noi. Io sono qui per ringraziarlo, per ringraziare di essere venuto a fare questo ciclo di lezioni che costituisce, come ben sapete, il terzo segmento della Cattedra degli Uffizi, una iniziativa fortemente voluta dal direttore Simone Verde e che conosce adesso, dopo il professor Agamben, che è stato il nostro ultimo ospite, una nuova sezione che durerà fino al 29 maggio. 12 incontri che saranno registrati e che saranno disponibili poi sul nostro sito a distanza di pochi giorni dall'evento, quindi credo che già entro la metà della prossima settimana sarà disponibile la registrazione di questo incontro. Una serie di lezioni che ci porteranno attraverso il mito dell'Oriente nella civiltà occidentale, o sarebbe più corretto dire degli Orienti, poiché la civiltà occidentale ha diversi luoghi comuni, immagini sacre legate alla civiltà orientale, dai giardini di Harun al-Rashid di Baghdad, alle tigri delle giungle indiane, fino alle pagode cinesi e samurai giapponesi, sono tutte favole che costituiscono quella grande costruzione che è il mito dell'Oriente e della civiltà occidentale e che, come vedrete nel corso di questa narrazione, ha in Firenze, la Toscana in generale, uno dei suoi luoghi, dei suoi, direi, punti focali. Vedremo come Firenze alla metà dell'Ottocento fu centro di ricerca, di promozione, di conoscenza delle civiltà orientali lato sensu, dal mondo indiano a quello cinese a quello giapponese. Ma ripeto, in questo percorso che inizierà col Medioevo, che giungerà sino all'età contemporanea, ci condurrà il migliore maestro e guida che potremo avere. Quindi ancora grazie al professor Cardini e lascio a lui la parola.
Buonasera a tutti. D'altra parte, il tempo è incerto, non è nemmeno tanto freddo, quindi questo è un buon asilo. Mi sentite bene? Peggio per voi. Bene, allora io insomma sono anche un po' imbarazzato a dover prendere la parola in un posto che fino dalla mia, non dirò più tenera infanzia, ma insomma adolescenza, quando ho cominciato da buon fiorentino d'Oltrarno a pensare che forse avrei potuto anche andare a insegnare a scuola, mi piaceva l'idea di insegnare storia dell'arte, avevo 17-18 anni, ma avevo sentito qualche lezione di Longhi, eccetera, eccetera. Poi, insomma, ho avuto l'onore di essere stato portato da bambino, per mano, da ragazzino, non tanto bambino, quasi per mano da mio zio a Poggio a Caiano a conoscere il Sor Ardengo Soffici, che mi fece vedere anche com'era lo studio di un pittore. Quindi sono Mémoire d'Outre-Tombe, o quasi, ma in ogni modo, no, non parlo delle mie memoire in generale, sono cose antiche, vecchie, poi ormai il tempo vola e quindi siamo già ormai in un postmoderno avanzato, tanto avanzato non si riesce nemmeno a capire dove andremo a finire, il che è il bello della storia, fra l'altro. Questi sono tempi mirabili, sono tempi interessantissimi. Bisogna che i credenti ringraziano il Dio e quegli altri ringraziano la loro buona fortuna per vivere tempi interessanti come questi. È vero che i cinesi, ma voi sapete, i cinesi sono molto cattivi, sono quasi come gli iraniani, insomma, lo dice anche il presidente Trump, i cinesi sostengono che Dio ti guardi dal vivere tempi interessanti, ma si sa che i cinesi dicono le bugie. Firenze, L'Oriente e gli Orienti, è stato detto quasi tutto nella presentazione, e la Toscana anche e gli Orienti. Evidentemente Firenze non è la Toscana non è tutto l'Oriente, non è tutto l'Occidente, la Toscana è Occidente, ma direi sicuramente, però è disseminata di memorie orientali, io direi così. Occhio e croce, vi converrebbe viaggiare, molti voi l'avranno già fatto, forse tutti, viaggiare per la Toscana con un occhio attento a queste memorie orientali. Allora vedrete che a cominciare da Firenze, non, ce ne sono moltissime. Purtroppo una banda di maledetti speculatori, guidati da un noto politico dell'epoca, degli anni 50, ha spianato il caffè concerto delle, vicino a Piazza Beccaria, che era dedicato, era un autentico monumento kitsch dedicato all'Oriente, allo stile moderno, allo stile anzi moresco, il cosiddetto caffè concerto dell'Alhambra. Ora è rimasto soltanto il nome, e questo nome già potrebbe evocare qualche cosa, se noi non sapessimo quello che sappiamo, se non come memoria individuale, perlomeno come memoria condivisa comunitaria, noi penseremmo a chissà quale strade ha preso questo nome per diventare un luogo di ritrovo fiorentino, e in realtà è molto più semplice, le cose sono molto più semplici di quanto potremmo immaginare, che uno potrebbe pensare l'Alhambra, quindi Granada, Washington Irving, i racconti dell'Alhambra, oppure le collezioni Medice, quindi le stamperie da cui sono usciti anche dei Corani, fra i primi Corani a stampa del mondo. Sono uscite Le Mille e Una Notte, dopo la traduzione francese di Galland, quindi siamo in pieno Seicento. Le Mille e Una Notte erano immediatamente, sono state tradotte in italiano, naturalmente dal francese, non dal persiano o dall'arabo, e sono diventate un bestseller. Quindi si potrebbe cominciare da lì. In questa prima conversazione io cerco di seminare un po' di cose, forse spero qualche dubbio, ma soprattutto un po' di notizie, anche così rapsodiche, perché in fondo, sapete, ognuno ha le sue deformazioni professionali, io faccio l'insegnante, vedo qui molti insegnanti, li ringrazio. Non è che vi conosco tutti, ma molti di voi sì, e so che fanno l'insegnante a vari livelli, e sapete che un insegnante ha un problema quando comincia a parlare a un uditorio che come tale è il primo che vede, magari ne conosce individualmente alcuni componenti, cioè non sa mai che livello tenere, insomma, qual è il livello culturale, intellettuale, gli interessi, eccetera. Allora bisogna piano piano immaginare qualcosa, e per immaginare bisogna partire alla ricerca dell'ignoto, e intanto si fa quello che il mio babbo, quando mi portava a pescare, e io non ho mai imparato a pescare, il pesce non mi piace, non so nemmeno nuotare, quindi pover'uomo, come quando mi portava alla partita, non ne aveva grandi soddisfazioni. Quando mi portava ai concerti o a vedere i musei, invece sì, notava che c'era qualche cosa, tra parte nessuno è perfetto. Quando il babbo mi portava a pescare, mi portava sull'Arno, allora ce n'erano ancora pesci, e sotto la pescaia di Santa Rosa si andava la mattina presto e si appastavano i pesci per poi cominciare a pescare. Cioè si buttavano delle porcheriole di cui lui conosceva la composizione. Io no, sapevo solo che erano estremamente maleolenti, per appunto invogliare i pesci a venire in quell'area dove eravamo noi e poi cominciare a pescare, a pastare, si diceva, da pasto, no? Una bella parola, neologismo in fondo. E io vi debbo appastare oggi, forse magari non ne avete bisogno, e quindi vi dovrei dire che se trovate qualche vecchia foto del caffè concerto dell'Alhambra, che era più o meno situato dove adesso ci sono le installazioni della Nazione, quindi immediatamente a sud, nella mappa a volo d'uccello, a volo d'elicottero di Firenze, sono immediatamente a sud della sinagoga. Per fortuna la sinagoga è una delle poche, è uno dei pochi esempi del tardo dell'interesse tardo romantico dei fiorentini per l'Oriente, perché ha, come poi vedremo durante le conversazioni, radici lunghe e molti esempi. Durante l'Ottocento si era creata questa specie di isola orientale, non per caso, si era abbastanza vicini al ghetto, che poi fu distrutto, eccetera. Piazza d'Azeglio all'epoca era una delle aree più centrali in fondo degli insediamenti degli ebrei fiorentini, naturalmente di quelli più abbienti. Poi c'era il vecchio ghetto che fu distrutto quando, per volontà del re Vittorio Emanuele II, si dovette da secolare squallore riportare alla bellezza della città antica, Piazza della Repubblica, cioè Piazza Vittorio, sbancando tutto quello che c'era in fondo intorno a Palazzo Strozzi, perché poi la verità del vecchio ghetto era questa, e facendo così si distrusse una parte cospicua della vecchia Firenze antica. Era la zona dove il Cardo e il Decumanus si incrociavano. Adesso si è rimesso la Colonna dell'Abbondanza, per ricordare che lì c'era anche il Mercato Vecchio. Quindi bisogna avere un po' di elasticità, un po' di, se non eleganza, perlomeno agilità nel passare da un'epoca all'altra per ricreare l'atmosfera della, non solo della vecchia Firenze, ma di quello che Firenze deve all'Oriente, la Toscana deve all'Oriente. Quindi mi dispiace se ne sia andata l'Alhambra e il caffè concerto, che del resto era un capriccio kitsch dei primi del Novecento. Per fortuna è rimasta la sinagoga, che non era affatto un capriccio e che è una delle più interessanti come esempio di quell'architettura che grosso modo si definiva moresca. E si potrebbero vedere altre cose a Firenze o in altre città toscane, molti più ricordi di quanto non sembra. Se vi capita e non l'avete ancora fatto, affrettatevi a farlo, perché può darsi anche che i nuovi proprietari, quando saranno pienamente tali, quindi dovranno passare ancora alcuni anni, decidano di farci un resort dal castello di San Mezzano, vicino a Vicchio, nel Musello, e quindi forse di azzerare in tutto e in parte quegli ambienti, ancora una volta moreschi, ma di ispirazione, mentre la sinagoga è di chiara ispirazione arabo-magrebina, con qualche inserto forse siriano, e il castello di San Mezzano è invece di ispirazione decisamente indiana. Quindi siamo in un altro tipo d'Oriente, un Oriente che agli italiani darà l'impressione di essere un Oriente salgariano, laddove agli inglesi darebbe l'impressione di essere piuttosto un Oriente kiplinghiano. E così via, potreste andarvi a Livorno a vedere Villa Mimbelli, la villa appartenuta alla famiglia dell'eroico ammiraglio Mimbelli, medaglia d'oro della battaglia di Capo Matapan del 41. La battaglia naturalmente noi la perdemmo, per carità, Dio ce ne guardi a vincerne una, però lui si comportò molto bene. L'ammiraglio Mimbelli, dicono le cronache, non sapesse granché nuotare, ma era un espertissimo marinaio, e naturalmente nella sua villa, a vita villa, perché i Mimbelli sono una nobile dinastia livornese, d'origine naturalmente mercantile, ma nobilitasi, e nella sua villa l'ammiraglio Mimbelli curò qualcosa che c'era già, la saletta indiana o la sala orientale, che si può ancora visitare. E di queste cose, sapete, quando siete tornati a Firenze, dopo essere andati a vedere la villa Mimbelli, potete andare in via del Proconsolo al numero 12, dove c'è il Museo Antropologico Universitario e dove sono stati trasferiti i reperti di una spedizione antropologica, eccetera, fatta da alcuni noti studiosi dell'epoca che andarono in India e dintorni e si comprarono un sacco di cose, anche un bellissimo soffitto indiano. Tutte queste cose erano conservate nell'allora Istituto Superiore di Scienze, Lettere ed Arti, eccetera, istituzione voluta dal Granduca Leopoldo e poi continuata nei decenni, e che nel 1924 in Piazza San Marco, dove c'erano le stalle del Granduca e il luogo dove si tenevano le carrozze ducali, quel luogo diventò l'Università di Firenze. A quel punto il piccolo museo indiano, che era il parto di personaggi come Paolo Mantegazza, eccetera, che avevano raccolto queste cose, fu trasferito, adesso lo potete vedere in via del Proconsolo. Naturalmente di tutte queste cose nelle guide turistiche quasi si tace. Le agenzie turistiche debitamente informate non dicono nulla di questo, e il risultato è che i turisti non ci vanno, i turisti preferiscono visitare i luoghi delle pizze a taglio e fare cose del genere. È questa una delle ragioni per cui in fondo parliamo di questo. Continuando questo rapidissimo survey, ripeto, vi sto appastando, eh? Poi dalla prossima volta cominciamo a fare i superstiti, cominceranno ad avere un discorso più organico e cronologicamente più ordinato di quello che sto facendo ora. Dicevo, l'ipotetico fiorentino o toscano si volesse informare di questa stranezza dell'interesse orientale per i toscani, dopo essere stato a Livorno a vedere Villa Mimbelli, potrebbe farsi una passeggiatina fino a Viareggio e rivedere la villa argentina, dove Galileo Chini, di ritorno dall'Argentina, dove aveva fatto abbastanza soldi, ma anche dall'Oriente, dove ne aveva fatti di più, perché aveva affrescato anche a Bangkok la reggia del re del Siam, e lui ci trasferì e tutti i suoi ricordi, li aveva seminati un po' dappertutto, anche nelle varie scenografie della Turandot di Puccini, e trasferì i suoi ricordi orientali. È chiaro che se io vi parlo d'Oriente e vi dico il teatro dell'Alhambra e voi andate subito con la mente all'Andalusia e a Granada, perché il giardino dell'Alhambra è lì, e poi vi dico della sinagoga e vi dico che è un'arte magrebino-ispanico-siriana, quindi un parto di un modello architettonico che parte dalla dinastia degli Omayyadi del VII secolo d.C. E questo è un altro scenario orientale. Poi saltiamo al salotto indiano di Villa Mimbelli, ma ce n'è un altro più vicino a dove geograficamente parliamo noi, che è il salotto indiano orientale di Villa Cora, sul Viale dei Colli, a Firenze. Un altro esempio di orientalismo molto interessante, molto, molto particolare e anche visitabile, un po' di gentilezza da parte degli attuali gestori dell'albergo di Villa Cora, ma del resto è un monumento pubblico e quindi come tale visitabile, si ha tutto il diritto di chiedere di visitarlo, ma in generale non ci sono difficoltà. E così via, si potrebbe parlare a lungo di tutte queste di tutte queste particolarità, di tutte queste cose, e chiedersi in fondo, in ultima analisi, ma poi perché la Toscana? Che insomma, Toscana è in Italia, l'Italia non ha avuto un gran passato coloniale, in generale sono i paesi che hanno un passato coloniale che sono interessati a questa dimensione culturale dell'orientalismo. Beh, insomma, citiamo nuovamente Firenze, pensiamo al Palazzo della Meridiana, che è il retro di Palazzo Pitti, anzi la zona a nord-est di, a sud-est, scusate, dell'area interna di Palazzo Pitti, e dove la palazzina adiacente, il Conte di Torino e poi anche il Duca degli Abruzzi, che erano esploratori, hanno lasciato le loro collezioni non solo africane, ma direi anche genericamente orientali, e anche quelle sono cose visibili che purtroppo nella Firenze ingombrata da 1.000 milioni di turisti non si visitano granché. Questo probabilmente è un bene per loro, è un bene per il personale che ci lavora, ma obiettivamente è una decurtazione della Firenze da vedere. Del resto poi se andate a Palazzo Pitti e poi passate al Giardino di Boboli e non avete voglia di vedere le collezioni del Conte di Torino o del Duca degli Abruzzi, potete vedere il Café House, cioè quella che al mio tempo si chiamava volgarmente la Casina Rossa, subito appoggiata quasi al Forte di San Giorgio. Per la verità oggi è stata ricondotta, se non vado errato, se hanno terminato i lavori, questo non lo so perché non l'ho controllato, a Firenze ormai ci vengo di lato, meglio sarebbe stato chiamarla Casina Verde, perché quando Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana, prima di essere eletto Sacro Romano Imperatore, perché nel 1790 dovette tornare a Vienna come imperatore e naturalmente ci morì. Dopo 2 anni appena morì, del resto, quel ramo degli Asburgo-Lorena non era particolarmente longevo. Bene, quando Pietro Leopoldo era ancora Granduca di Toscana, si volle togliere un vizio, uno sfizio, e da buon viennese, era un grande amante del caffè, si fece fare un caffè house. Un caffè house di stile vagamente ma elegantemente viennese, con una bella cupola appiattita, semisfera appiattita alla turca, ovviamente coperta di rame inverdito, che ricordava molto a Pietro Leopoldo e a tutti i fiorentini che l'hanno vista e che conoscono un pochino anche di altre città, ricordava molto le cupole turche del Belvedere di Vienna, cioè della reggia del principe di un principe di Asburgo, di cui io adesso mi sono dimenticato il nome, ma mi tornerà in mente perché è il più illustre dei principi di Asburgo ed era anche un gran militare, eccetera, eccetera. E il principe Eugenio. Sì, sapete, l'Alzheimer lavora purtroppo, silenzioso. Il principe Eugenio, il quale aveva fatto questa bellissima reggia del Belvedere, e Pietro Leopoldo, che l'amava molto, e si era innamorato in particolar modo dell'ala orientale, ne riprodusse un pezzetto ed è il Café House che voi potete anche, non lo so se lo potete visitare, perché a intermittenza chiude e apre, qualche volta qualche grande caffè fiorentino ha anche provato a noleggiarlo, ad aprirci una dépendance, eccetera, ma purtroppo in questo mondo di turisti fatti di pizza a taglio non ha avuto un grande successo. Ed è un vero peccato, perché il Café House è un'altra delle glorie orientalistiche di Firenze, che comincia comincia presto. Se guardate quello lì che è il nostro logo, voi noterete, vediamo se ci riesco, no, non ci sono riuscito, ma non importa, quello che potreste chiamare un turbante, in realtà non è una corona all'occidentale, ma ha una specie di coronamento che originariamente doveva essere di piume, ma sì, a giudicare da come l'ha reso Benozzo Gozzoli, siamo naturalmente al Palazzo Medici Riccardi, la cavalcata dei magi, e se sono magi vengono dall'Oriente, quindi siamo già a buon punto parlando di orientalismo. Forse Benozzo la interpretò probabilmente come un manufatto in stoffa, ce n'erano molti anche proprio di berretti all'orientale al tempo. La corona radiata, che è una delle corone imperiali più note, soprattutto fra primo e secondo secolo, gli imperatori la portavano quando volevano richiamare con il loro apparato il fatto di essere protetti dal sol comes invictus, quindi siamo nell'era imperiale aperta grosso modo dagli imperatori del secondo secolo, il sol comes invictus di Emesa, che era uno dei patroni dell'impero dell'età d'argento, e sulla base di quella corona, del tutto arbitrariamente quando la fece, anche se attentamente concordata con il padrone di casa, che era già Cosimo de' Medici, perché chiaramente quell'affresco è un augurio che la casa dei Medici diventi nobile, non lo era ancora, anzi ci teneva a essere detta di popolo, ma da lì a poco sarebbe diventata nobile, sarebbe diventata ducale, poi per volontà pontificia granducale, e quella corona radiale, corona imperiale, che richiama al culto semi-monoteistico del sole, poi fu ripresa un secolo dopo e qualche cosa come corona granducale, quando il duca Cosimo I, duca di Firenze e duca di Siena, entrambi sui titoli di diritto feudale imperiale, e decise che insomma l'impero gli stava un po' stretto e lui doveva fare un pochino una politica fra due staffe, per così dire, e non si poteva stare troppo attaccati all'impero. L'impero allora era l'impero che era stato fino a pochi anni prima di Carlo V e ora era di Ferdinando I, che faceva una certa politica, ma Firenze tradizionalmente aveva anche forti rapporti con il re di Francia, e il che voleva dire che in fondo bisognava fare una politica un po' distaccata dall'impero e sottolineare la propria disponibilità rispetto alla sede pontificia, che essendo una sede pontificia con un principe elettivo, perché il Papa è il capo della Chiesa, è elettivo, come sapete, viene eletto dai cardinali, e allora c'era speranza che prima o poi ci arrivasse anche un Medici, e di Medici ce ne erano arrivati già due nella seconda metà del Cinquecento. Allora, quando Cosimo de' Medici, duca di Firenze e di Siena, decise in qualche modo che se la volontà imperiale lo avesse spogliato di questi titoli, perché magari lui faceva un po' troppo l'occhietto al re di Francia, ci avrebbe pensato il Papa comunque a mantenerlo a livello dell'alta nobiltà europea, e il Papa accettò e coniò per Cosimo il titolo di Granduca di Toscana, titolo che non è nella gerarchia imperiale, ma è nell'altra gerarchia, quella della nobiltà apostolica, della nobiltà pontificia. L'imperatore se l'è prese a male quando nel 1571 la Toscana mandò le sue galee, che poi erano le galee dell'Ordine di Santo Stefano, a combattere i turchi, battaglia di Lepanto. Le galee toscane non furono ammesse da Don Juan de Austria nella marina, nello specchio d'acqua dove si era riunita la marina spagnola, che era naturalmente di osservanza imperiale, e quindi dovette chiedere asilo alla marina pontificia, che era anche quella fatta di poche galere. Comunque sia i pontifici sia i toscani c'erano, e i toscani c'erano lì come sudditi di un granduca, il quale come granduca si era fatto fare una corona, se l'era inventata o se l'era fatta disegnare, e era una corona radiale, esattamente come quella che abbiamo visto sulla testa di Giovanni VIII Paleologo, l'imperatore bizantino che un secolo prima delle cose di Lepanto, eccetera, era arrivata al concilio di Firenze del 1439, quando si parlava di organizzare una grande crociata per fermare gli ottomani che stavano per prendere Costantinopoli. Gli ottomani Costantinopoli la presero tranquillamente, perché la crociata andò come tutte le crociate, almeno quelle successive alla prima, che è andata bene per i cristiani, naturalmente i cristiani occidentali, non quelli orientali. Ci è andata bene per caso, per miracolo, perché una spedizione talmente strampalata che non era stata presa nemmeno in considerazione in un primo tempo. Le altre crociate sono tutte regolarmente andate male, almeno quelle in Terra Santa. Poi quelle nel nord-est europeo, quelle in Spagna, quelle in America, sono tutta un'altra cosa. Ma noi non dobbiamo parlare di crociata, perlomeno non sistematicamente. Sappiate solo che la corona granducale è stata adesso ricostruita, anche credo con il contributo, penso anche del Comune di Firenze, certamente della Regione, e un nostro grande orafo, che è Paolo Penco, che è il negozio in Via dell'Oche, ne ha fatta una copia fedele, che è anche esposta nella sua vetrina. Quindi la prossima volta che andate in Via dell'Oche, di fronte all'Enoteca Alessi, c'è il negozio di Penco e vi vedete la corona granducale, che non ha elementi direttamente orientalistici. Però se voi guardate quella corona granducale a raggi verticali, che ora è come le corone reali che fanno i bambini quando gli si dice disegnatevi la corona di un re, loro fanno quell'affare lì, anche se nelle corone reali quella cosa lì non c'è, ma c'è nelle corone radiali imperiali. E per quelli di voi che si dilettano di cose antiche ed orientali, se date un'occhiata ai bellissimi bassorilievi che sono esposti nel museo di Palmira, della città di Palmira, voi trovate le colonne radiali sulla fronte degli dèi che rappresentano la divinità solare, che sono in abiti militari, in corazza da soldati romani, praticamente siamo ancora nell'impero romano. Palmira, come sapete, oggi è stata riorganizzata perché nel 14 fu occupata dai fondamentalisti del califfato di al-Baghdadi e fu praticamente quasi distrutta. Il direttore, il professor Al-Azad, che era anche un mio amico personale, fu decapitato. Era un musulmano molto devoto, spesso pellegrino alla Mecca, ma i musulmani di al-Baghdadi decisero che non era abbastanza musulmano per i loro gusti, semplicemente perché era il direttore di un museo assadista, per così dire. così che per il mondo. Bene, quindi come vedete siamo pieni di cose orientali, rigurgitiamo di Oriente, e solo che spesso non lo sappiamo. Io potrei continuare molto a lungo in questa sorta di elencazione, è un po' caotica, ma che serve per dare l'idea. Allora si potrebbe parlare, visto che siamo in Toscana, del lago e dei canneti di Massaciuccoli, che hanno ispirato in ben due occasioni Giacomo Puccini per scenari orientali, prima con la Madame Butterfly e poi soprattutto con la Turandot. E anche lì Puccini lo dice nelle sue lettere, c'è poco di toscano, c'è poco di orientale in questa zona di Toscana fra Lucca e Viareggio, ma il lago di Massaciuccoli è uno come Puccini aveva viaggiato molto e che aveva il gusto proprio del viaggio, ricordava anche quei panorami, anche se poi direttamente magari non li conosceva nemmeno, ma c'era tutta una letteratura alle sue spalle. Le cose come queste sono un arcipelago, sono isole nella corrente, e come sapete un arcipelago è una catena montuosa che in parte però, in gran parte, è invasa dalle acque, per cui quello che resta delle montagne che compongono la catena emerge sopra il mare soltanto a livello di isole. Ecco, una storia, se si potesse fare una storia dell'orientalismo toscano, bisognerebbe manovrare tenendo conto di questo arcipelago e tenendo conto anche di quello che si diceva poc'anzi da parte di chi mi ha presentato, che ci sono molti orienti. E infatti, se visitate i musei toscani o i musei fiorentini, limitiamoci a Firenze, a parte le dotazioni degli Uffizi che sono oceaniche e infinite, voi potete andarvi a vedere la sala, bellissima sala medievale del Museo del Bargello, e lì ci trovate reperti senza dubbio orientali, che in gran parte sono arabi, arabo-siriaci, arabo-spagnoli, del vicino oriente dell'area, diciamo, siro-libano-palestinese, o anche persiani e qualcosa addirittura orientale. Molti avori, molti metalli lavorati, qualche tappeto, non grandi cose, ma per i tappeti, almeno vogliate farvi un salto a Prato, allora al Museo del Tessuto trovate un sacco di roba. Per i tappeti bisogna andare altrove, bisogna andare al Museo Bardini, bisogna andare al Museo Horn, eccetera. Bisogna andare al grande Stibert, dove lì l'Oriente lo fa da padrone praticamente. Noi dovremo prima o poi in una di queste puntate parlare dell'arco composito, arco nel senso dell'arma, l'arma da caccia, da lancio, e tutti conoscono, e che a noi è familiare nella versione occidentale, soprattutto, non so, avete presente, se non altro perché i film di Robin Hood li abbiamo visti tutti, avete presente l'arco di Robin Hood, l'arco inglese è molto alto, può arrivare a 1,20 m, anche a 1,40 m, anche a 1,60 m, il cosiddetto longbow, l'arco lungo che era usato dagli arcieri gallesi, è un arco complicato, bisogna usarlo anche addirittura in più d'uno, oppure tenderlo con i piedi, come fanno ancora certi popoli tradizionali. Beh, ora non lo fanno più, fino a poco tempo fa lo facevano in Africa o in America, perché la freccia di un arco di quel genere può arrivare a 1 metro, a 1,10 m. Poi gli archi che noi conosciamo sono in generale soltanto a una curva, diciamo così. Però ci sono anche gli archi a parentesi graffa, no? Gli archi a due curve, che in generale noi, anche se non sappiamo nulla di armi, eccetera, 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 gli archi per intendersi, gli archi degli amorini, gli archi degli erosi, dei bambini che tirano la freccia dell'amore, eccetera, in generale sono archi compositi che in termini tecnici si dovrebbero chiamare archi siriani o suriani, ossoriani come i gatti, perché vengono, secondo gli occidentali, venivano dalla Siria. Non è proprio vero, ma gli occidentali li conoscevano in mano, soprattutto assiriani. E quegli archi lì sono molto particolari, perché sono composti da due corna di animale, tenute insieme da una specie di manico che serve a tenere l'arma alla sua metà, a impugnarla. Voi vi chiederete con che mano, con la destra e con la sinistra. Questo è un buon argomento. Solitamente gli occidentali tendono l'arco con la mano destra e col braccio sinistro tendono la corda, ma succede anche l'inverso. I persiani e gli indiani fanno l'inverso e qualche volta succede anche che l'arciere sia mancino oppure sia destro, dipende dai casi. E allora, se guardate certe scene, per esempio di miniatura persiana o indiana, fra 4 e 700, miniature bellissime, troverete l'arco che la fa praticamente da padrona e troverete anche buoni esempi di collezione di archi, soprattutto allo Stibert. E vedrete che si tratta di un arco particolare, un arco doppio, che è detto appunto arco siriano o suriano. E queste armi sono in generale armi molto pregiate, armi ricche anche dal punto di vista dell'ornamentazione, eccetera, per cui sono finite nei musei, dopo essere state anche come arma da guerra oppure da caccia. E anche lì voi vedrete che nelle riproduzioni occidentali degli archi si è continuato a usare l'arco come arma da caccia diffusamente, comunemente, almeno fino a tutto il Settecento, anche in Toscana. E allora gli archi venivano evidentemente spesso, quando erano opere di alto artigianato, venivano adornati e gli ornamenti assumevano un carattere orientale. E l'uso del falso Oriente o dell'Oriente riprodotto è un uso comune che poi è entrato nella nostra cultura, anche nella nostra cultura artistica, diciamo così. Ma il discorso, per entrare un pochino in merito, anche se ormai comincia ad essere un po' tardi, il discorso di oggi avrebbe dovuto essere, in parte lo sarà, una piccola meditazione sul luogo dove siamo, non sulla Galleria degli Uffizi, ma diciamo così, su Piazza della Signoria. Partendo da Firenze e della Toscana e volendo parlare dell'orientalismo e della quantità degli orienti, della molteplicità degli orienti. L'Oriente per noi comincia presto, comincia sulle coste del Mediterraneo, in quello che un tempo si chiamava il Levante, e poi c'è un Oriente arabo, un Oriente turco, un Oriente persiano, un Oriente indiano, un Medio Oriente, un Vicino Oriente. Vicino Oriente e Medio Oriente hanno preso delle caratteristiche ormai un po' confuse, perché all'espressione Vicino Oriente, che era già usata come sinonimo di Levante, in fondo, si è aggiunto, grazie soprattutto alla nomenclatura militare d'origine inglese, l'espressione Medio Oriente, Middle East, che voleva essere una precisazione. E lo era, solo che a un certo punto, nella mentalità e nell'uso comune di chi usava le due espressioni, Vicino Oriente e Medio Oriente, si è cominciato a fare un po' di confusione. Tecnicamente si dovrebbe dire, e per esempio i gli atlanti dell'enciclopedia britannica hanno continuato a usare con attenzione, si dovrebbe dire che il vicino Oriente, il Near East, comincia evidentemente dal pieno Mediterraneo, quindi qual è il punto di riferimento che si prende dal punto di vista, diciamo, longitudinario, in verticale? Beh, probabilmente la linea che distingueva già dal tempo di Ottaviano e di Antonio, ma più precisamente dall'editto di Tessalonica, la divisione dell'impero da parte di Teodosio nei due auspicati eredi di Teodosio stesso, che poi lo furono effettivamente, che furono Arcadio e Onorio. Quando l'impero era troppo grande per poter essere correttamente governato da un centro, e si decise di dividerlo in due. In fondo, a quel tempo, siamo al tempo di Teodosio, cioè fino al IV secolo, si era già abituati a questa divisione. Si era già abituati perché dopo molto, almeno un paio di secoli, di disagio nel tenere in piedi tutto il colosso imperiale, un imperatore che era figlio d'arte, Costantino, figlio dell'imperatore Costanzo Cloro, che era a sua volta diventato imperatore al tempo della tetrarchia di Diocleziano. Diocleziano, all'inizio del III secolo, divide praticamente l'impero in quattro parti, due parti orientali e due parti occidentali, e quindi fra due capitali e due sottocapitali. Da allora in poi questa divisione, che non era mai stata qualcosa di ufficialmente sancito, ma amministrativamente e logisticamente lo era, diventò una divisione ormai irreversibile, finché un secolo dopo Teodosio decide di dividere sul serio l'impero in una pars orientis e una pars occidentis, anche perché nel frattempo Costantino, sulle rive del Bosforo, aveva fondato non una città qualsiasi, cioè aveva scelto un luogo caratterizzato da sette piccole colline, e sopra ci aveva fatto la Nea Rime, la nuova Roma, cioè quella che poi dal suo nome si è imparato a chiamare Costantinopoli. Poi i turchi hanno cambiato un po', hanno rimaneggiato questo termine. Istanbul è la pronuncia turca dell'espressione Eistempolin, dentro la città. Però certamente non è casuale il fatto che la forma dell'espressione Istanbul, Eistempolin detto in turco, somiglia comunque alla parola Costantinopolis. E questo non è casuale, perché la Nuova Roma solitamente non si chiamava mai Nuova Roma, nessuno la chiamava Nuova Roma, se non ufficialmente, tutti la chiamavano la città di Costantino, Costantinopoli. E anche quello è un fatto che nell'orientalismo, non solo toscano, ha pesato moltissimo, questa divisione in Oriente e Occidente. Però si dovrebbe parlare di che cos'è l'Oriente, che cos'è l'Occidente. Sono due termini dinamici, da quando sono nati, fare una piccola storia e tutto questo. Siccome sarà più coerentemente materia della seconda ora di questo corso, cioè da qui a una settimana, io qui mi limito sempre sul principio dell'appastamento, del cercare di attrarre più attenzione possibile, a farvi un esempio di orientalismo immediato, poi le definizioni le lasciamo la prossima volta, proprio incentrato sulla città di Firenze e sul centro della città di Firenze, cioè sulla Piazza dei Signori, su Piazza della Signoria. dove si nota una sorta di combattimento o comunque di confronto tra l'idea d'Oriente e l'idea d'Occidente. Naturalmente per capire questo bisogna avere delle chiavi di lettura e tenere presente che Oriente, su un piano, diciamo così, se si vuole, di psicologia, di bassa psicologia condivisa, l'Oriente immediatamente ci richiama al cristianesimo, all'ebraismo, ma anche alla Bibbia, evidentemente. Il Signore piantò in Eden, il giardino dell'Eden, dall'Oriente sorge il sole, Dante, inferno, paradiso, paradiso undicesimo, il sole, l'idea del sole che nasce all'equinozio esattamente nel punto dove sorge il Gange, secondo una letteratura antica, d'origine per la verità greca, ma Dante l'aveva presa da Plinio, l'aveva presa da Solino, quindi dai geografi e dai descrittori della terra romani, e secondo lui, secondo Dante, come secondo tutta la cultura del tempo, quando si arriva all'equinozio e il sole comincia ad acquistare quella forza che aveva perduto nell'anno precedente e recuperata poi stancamente, ma quando si arriva al momento in cui la notte e il giorno si equivalgono, 12 ore di buio e 12 ore di sole, allora il sole in quel momento comincia veramente, siamo all'inizio della costellazione dell'Ariete, comincia veramente a essere forte, è l'equinozio di primavera. Il sole dell'equinozio di primavera è particolarmente pieno di quelle virtù che sono le virtù solari, la chiarezza, la luminosità, la forza. Dice Dante che intra Tupino e l'acqua che discende, eccetera. Insomma, nella città di Assisi nacque un giorno al mondo un sole, come fa questo talvolta di Gange, un sole forte come il sole dell'equinozio, che è naturalmente Francesco d'Assisi. Nel nostro immaginario immediato, anche di quelli che non hanno troppa dimestichezza con la letteratura, non hanno troppa dimestichezza con la religione in generale, con la mentalità religiosa, l'Oriente lo si associa immediatamente al sole che sorge, all'inizio di qualcosa, all'inizio felice, come l'Occidente, insomma, lo dice la parola stessa, Oriens da Orior, nasco, Occidens da Occido, morire. L'Occidente è il luogo dove il sole muore, vecchie storie raccontavano già gli egiziani, poi noi sappiamo che non muore un bel niente, la terra è rotonda, che la terra non sta nemmeno ferma, nel resto nemmeno il sole, queste cose le sappiamo. Ma quando noi parliamo, ridiventiamo, anche senza saperlo, uomini e donne del passato, di un passato arcaico. E queste categorie d'Oriente e di Occidente pervadono i nostri linguaggi moderni e pervadono i nostri linguaggi da molto tempo. Questo non vuol dire che le categorie d'Oriente e Occidente siano particolarmente antiche. Lo sono, ma non poi tantissimo. Quando noi diamo alle categorie d'Oriente e d'Occidente una valenza anche di civiltà, dall'Oriente nasce la civiltà, la cultura, la bellezza, l'arte, ma non può nascere anche evidentemente il contrario, eccetera, e poi vanno a finire verso l'Occidente. Quando noi usiamo queste nomenclature, queste espressioni, noi in realtà, e se ci pensiamo, ci chiediamo almeno, il pensarci ci porta almeno a formulare una domanda, poi non è detto che abbiamo la risposta, ma la domanda è, insomma, perché noi diamo un certo valore psicologicamente parlando, se si vuole, positivo all'Oriente, un certo valore che non è tanto positivo all'Occidente, perché il sole lì muore. E naturalmente in questo la storia, soprattutto la storia di noi moderni, la storia dell'ultimo mezzo millennio, va contro questo nostro parlare archetipico, perché anzi noi siamo portati a valutare l'Occidente come qualche cosa che ha delle qualità che l'Oriente non ha. Quando io insegnavo al liceo mi divertivo sempre a fare ragazzini della seconda, arrivati appunto a Teodosio, a fargli una domanda. Gli dicevo, sentite, facciamo un indovinello. Teodosio divide il mondo in due, perché lui è l'imperatore, fa che gli pare, divide il mondo in due. La metà del mondo, che è quello occidentale, la dà al figlio Onorio. L'altra metà del mondo, che è quella orientale, la dà al figlio Arcadio. La mia domanda è: qual era il figlio prediletto di Teodosio? E i ragazzini degli anni 70, oggi non lo so, bisognerebbe farlo oggi, ripetevano in coro tutti a una sola voce: l'Occidente. Quindi Arcadio era il figlio prediletto. Arcadio era il figlio prediletto. No, ho sbagliato. Onorio era. Succede. Onorio era il figlio prediletto perché gli ha dato l'Occidente. Io dicevo, guardate che al tempo di Teodosio i grandi centri culturali erano tutti a Oriente, le merci arrivavano dall'Oriente, la cultura arrivava dall'Oriente. E le grandi civiltà del passato, al tempo di Roma, erano tutte ad Oriente. A Occidente c'era ben poco. Il villaggio di Asterix non si conosceva, i Celti sì, insomma, ne aveva parlato Giulio Cesare, poi c'erano le leggende sull'Atlantico, ma erano tutte leggende, anche se alcune anche importanti, i frutti delle Esperidi, eccetera. E allora, evidentemente, la parte prediletta da Teodosio e la parte più importante dell'impero non era l'Occidente, era l'Oriente. Dovevate dire Arcadio e non Onorio. Sarebbe interessante farlo oggi, lo stesso tipo di domanda. Sarebbe interessante farla anche al presidente Trump, per esempio, chiedergli se che cosa pensa Trump dei figli di Onorio. Probabilmente non pensa assolutamente nulla, ma se ci pensasse, se qualcuno lo informasse, sa, è un imperatore del IV secolo, in un certo senso è un suo collega che ha diviso il mondo in due e uno l'ha dato a un figlio gli ha dato l'Occidente, all'altro figlio gli ha dato l'Oriente, al figlio prediletto gli ha dato. Io penso che il presidente Trump probabilmente risponderebbe anche lui a Arcadio. Onorio. E questo è un altro elemento archetipico, che poi l'Oriente e l'Occidente spesso si confondono, un po' come la destra e la sinistra, nel parlar comune, si fanno dei lapsus sopra. E questo perché? Ma al di là dell'avanzare dell'Alzheimer o di cose analoghe, si fa questa confusione, perché i due termini, tutto sommato, è un po' inesatto dire che sono opposti, sono semmai complementari, però quando sono nati in un momento preciso. Se voi volete il primo esempio chiarissimo della divisione dell'Oriente e dell'Occidente come due luoghi che si combattono, o due civiltà, due culture che si combattono a vicenda, la prima espressione chiarissima, perché anche nel mondo egiziano, assiro, babilonese, ebraico, la Bibbia, si parla spessissimo d'Oriente e d'Occidente, ma senza particolari riflessioni, se non quelle della geografia cosmica. Se voi volete trovare un momento dell'affrontamento, dell'odio, dell'inimicizia, della guerra, dell'alternativa o di qua o di là, insomma, si va anche lì abbastanza indietro col tempo. Fermiamoci a Eschilo. Omero no. In Omero non ci troverete queste cose, ma in Eschilo sì. I persiani di Eschilo, il coro dei persiani di Eschilo che parla del momento di guerra fra greci e persiani e fa una divisione puntualissima. Chi vincerà? Vincerà la lancia di solido bronzo conficcata nella terra degli agricoltori greci o la freccia rapida che passa il cielo dei cavalieri persiani? Vincerà la solidità degli agricoltori che difendono la loro terra o la massa dei cavalieri che arrivano a galoppo dall'Asia per travolgere, correndo verso Occidente? Quali di queste due immagini sarà la chiave per comprendere il futuro? Quando Eschilo dice questo, sa bene che sta facendo una distinzione fra un Occidente, che è evidentemente la Grecia, non sono presi in considerazione altri occidenti più a occidenti della Grecia, perché la terra è tonda, c'è un polo nord e un polo sud, ma l'Oriente e l'Occidente sono due valori relativi di per sé. C'è sempre un Oriente di qualcuno e un Occidente di qualcuno. È evidente che la geografia cosmica è fatta in questo modo, però noi non la sentiamo più così quando parliamo di questi valori affrontati. E questi valori affrontati nascono con la Grecia, che si sente a Occidente, di un mondo a cui marginalmente appartiene essa stessa, perché la Grecia del V-VI secolo, quella delle guerre persiane, è considerata dal Gran Re di Persia come una provincia dell'impero. E i greci, se non proprio i greci del Peloponneso, i greci delle isole, perlomeno i greci dell'Asia Minore, Erodoto per esempio, a loro volta si sentono sudditi del Gran Re, ma sono sudditi di un tipo speciale. E l'Occidente nasce nella nomenclatura politica in contrapposizione alla centralità. I grandi imperi non si riconoscono come situati da una parte o dall'altra del mondo. Si riconoscono come centro del mondo. Ancora oggi negli ideogrammi cinesi, anche ormai un po' di ideogrammi bisogna cominciare a impararseli perché ci saranno utili nel futuro, l'ideogramma che designa la Cina è un ideogramma che immagina e descrive il centro del mondo, l'impero del centro. Ecco, gli occidentali nascono e nascono con la cultura greca come qualcuno che non si mette al centro, che si mette da una parte. Allora, tutto quello che vi dovevo dire, ma me lo aspettavo, nella prima di queste ore dedicate appunto a Piazza Signoria come chiave per l'introduzione a un discorso sull'orientalismo a Firenze e nella Toscana, lo dirò ai superstiti la prossima settimana. Grazie.
Questo era Cattedra Uffizi. Grazie per l'ascolto.